One Podcast.
Professore, qualsiasi cosa facciano le donne, devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile.
Questa è una frase abbastanza famosa di una politica e femminista canadese, Charlotte Whitton.
Anche noi quest'anno vogliamo celebrare l'8 marzo, la giornata internazionale della donna.
E per farlo oggi parleremo della discriminazione che le donne subiscono anche nel mondo della ristorazione e del food.
Per affrontare al meglio questo tema parleremo con un'amica di DOI, un ospite d'eccezione collegata con noi. Anna Prandoni, scrittrice, divulgatrice enogastronomica, giornalista, direttrice dell'Inchiesta Gastronomica.
Ciao Anna, è un piacere averti con noi.
Bentrovati Alberto e Daniele e buona giornata internazionale dei diritti delle donne.
E allora, sigla.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Anna, io partirei da questa domanda che in realtà non è una domanda ma è una constatazione. Anche nel settore del food esiste il cosiddetto soffitto di cristallo, cioè la difficoltà per le donne di ottenere parità di condizioni e avanzamenti di carriera.
Esiste come, anzi forse in questo settore esiste ancora di più. Io posso citare un esempio che mi riguarda. Io quando ho iniziato a lavorare nel 2000 ero il direttore della scuola della cucina italiana. Lo chef con cui lavoravo, che era un mio sottoposto, veniva spesso con me agli appuntamenti e ad ogni appuntamento, io ve lo giuro, ad ogni singolo appuntamento le persone si rivolgevano a lui, perché era impossibile che una donna, per di più giovane, all'epoca avevo 26 anni, fosse il direttore, cioè non tornava, c'era qualcosa che non funzionava. Certo è passato molto tempo, certo si sono fatti dei passi avanti, ma di sicuro per noi è sempre un pochino più difficile, anzi forse pochino è riduttivo.
Anna, il tema che stiamo affrontando oggi ha sicuramente diverse sfaccettature, dunque noi abbiamo anche preparato molte domande per cercare di analizzare la situazione. Io partirei da qui. Perché nelle case cucinano le donne e nelle cucine professionali gli chef sono uomini?
Beh, è una domanda complicata, ma proviamo a rispondere. Tutti mi hanno sempre detto, tutti gli chef uomini, mi hanno sempre detto che il lavoro in cucina è un lavoro molto duro dal punto di vista fisico e di conseguenza le donne sono meno portate a questo tipo di lavoro. Infatti, per un sacco di tempo, le donne nelle cucine erano in due luoghi fondamentali, o nella parte di insalate e piatti freddi, che sono le parti meno nobili, se vuoi, della brigata di cucina, oppure nelle parti di pasticceria, perché serve quella dolcezza femminile per fare la pasticceria. Oggi le cose per fortuna sono cambiate, ma storicamente è sempre stato così. In cucina, a casa, necessariamente la donna stava al focolare e tradizionalmente il suo ruolo era quello veramente di accogliere il marito cacciatore, tra virgolette, che portava il cibo e, se non portava il cibo, portava i soldi per la cucina. E quindi è un retaggio culturale e retaggio storico che ci portiamo dietro da migliaia di anni. Nel mondo della gastronomia, diciamo, alta, ci sono poche donne, ci sono tanti uomini. Forse però questo è esattamente quello che succede in tutte le altre professioni. Perché? Perché lo chef, cioè la persona più alta in capo all'interno delle cucine, è esattamente come il dirigente d'azienda, come il capo del consiglio d'amministrazione, come il direttore. Quanti uomini ci sono in queste attività, nelle altre attività, e quante donne, è uguale, non cambia niente in maniera sostanziale, a dire la verità.
Stavo pensando che per il CDA abbiamo dovuto fare una legge apposta per le quote rosa, per le brigate di cucina magari è un po' più complicato questo.
Decisamente. Questa cosa delle quote rosa io la vivo malissimo, malissimo, perché è come se ci voleste ghettizzare un'altra volta. Non siete abbastanza brave da arrivare da sole all'obiettivo e allora sai che c'è, va bene, dai, vi teniamo dei posticini solo per voi, poverette. No, cioè non può funzionare così. Io continuo a pensare che le donne e gli uomini debbano avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. se io sono abbastanza brava per sedere all'interno del consiglio d'amministrazione per merito, allora mi ci siederò. Ma non mi ci siedo perché sono donna, mi ci siedo perché sono una donna brava. Se invece mi ci siedo perché sono donna e al consiglio d'amministrazione poi tanto nessuno mi ascolta perché sono lì per una quota rosa, abbiamo comunque un problema. Cioè sarò lì, ma è come se non ci fossi.
Anna, hai già fatto tu un accenno alla brigata di cucina. È forse il caso di ricordare che la brigata è stata istituzionalizzata e formalizzata da Auguste Escoffier, grande cuoco francese vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, il quale ha costruito la sua brigata, diciamo la brigata ideale, con tutta la sua gerarchia, sulla base della sua precedente esperienza nell'esercito. Lui aveva prestato servizio militare, quindi su questo aveva costruito la brigata. Questo modello così gerarchico e così anche forte in qualche modo è inclusivo rispetto alle donne?
È una domanda retorica, ovviamente. No.
È una domanda retorica, sì, mi sono reso conto mentre la facevo che era retorica.
La risposta è no, ma io credo che non lo sia anche proprio dal punto di vista filosofico, no? Ora, io non voglio dire che tutte le donne sono buone, tutti gli uomini sono cattivi, perché non è così. Ma quel modello che riprende l'arte della guerra è veramente un modello di impostazione fortemente maschilista. E questa cosa ha penalizzato moltissimo tutte le donne che hanno provato ad inserirsi in quel modello. Primo, perché non è un modello femminile. Secondo, perché è veramente complicato per una donna reggere a quel tipo di pressione. Ora, sembra a questo punto che le donne siano più deboli. No, è proprio una questione di non riuscire a inserirsi in un modello che noi non riconosciamo, che non riusciamo a fare nostro, perché non lo troviamo corretto. Questa cosa sta cambiando profondamente nelle cucine contemporanee. Moltissime ragazze, moltissimi giovani stanno portando avanti un modello che si allontana veramente molto dal modello di Escoffier ed è un modello molto più orizzontale che non verticale. Poi bisogna prestare grande attenzione perché nel momento in cui c'è il servizio, la cucina deve funzionare e se noi vogliamo che i piatti escano ed escano tutti insieme come devono uscire, come li vuole lo chef o la chef, c'è bisogno di una catena di comando corretta. Ma la catena di comando prima può essere orizzontale. Serve qualcuno che finalizzi e che porti a casa il risultato nel momento della frenesia del servizio, ma prima ci deve essere tutto un processo decisionale che è appunto orizzontale e che, secondo il mio parere, ma anche secondo delle esperienze che ho vissuto personalmente, è vincente in questo momento.
Il toyotismo in cucina, mi verrebbe da dire da vecchio economista.
È quello. È difficilissimo, è molto più difficile perché servono delle persone predisposte a questo, predisposte al lavoro insieme e predisposte a fare un lavoro che vada al di là del taglio le cipolle, soffriggo e preparo il piatto. Deve essere tutti insieme, lavoriamo per uno scopo finale più alto, che tutti condividiamo.
Anna, tu sei giornalista e direttrice di una testata. E allora ti chiedo, è cambiato il mondo del giornalismo, in particolare quello enogastronomico, in questi anni rispetto alla parità di genere?
È cambiato parecchio, anche se secondo me i presupposti poi non sono cambiati così tanto. Di sicuro un tempo c'erano molte più donne che scrivevano, anzi c'era quasi una predominanza femminile sul settore. Perché? Perché fare la giornalista e scrivere banalmente ricette o al massimo, quando ti andava molto bene, scrivere di prodotti e eventualmente di recensioni di ristoranti era un'attività giornalisticamente poco interessante e di conseguenza adatta ad una donna che al massimo poteva occuparsi di moda, di cucina o di poco altro. Però ci sono state delle grandissime donne che hanno fatto questo lavoro e che sono diventate dei riferimenti. mi immagino le sorelle Gosetti su tutte, che sono poi le sorelle che hanno fondato in qualche modo il racconto dell'enogastronomia, hanno lavorato tantissimo sulla cucina italiana, hanno veramente creato un modello di comunicazione in questo senso. Poi però se andiamo a guardare bene, nel mondo dell'enogastronomia e del giornalismo erano gli uomini a fare i giornali e erano gli uomini a fare le guide. E quindi torniamo sempre lì. Se c'è un lavoro interessante e importante da fare, mediamente è più facile che lo faccia un uomo. Se c'è un lavoro metodico, puntuale, che richiede anche una certa cura e una certa attenzione, allora la donna arriva.
Mi viene in mente, Anna, la figura importante di Petronilla, che quando sulla Domenica del Corriere parlava appunto di cucina si firmava Petronilla, Maglia Moretti Foggia, e quando invece dava consigli di medicina doveva cambiare pseudonimo e chiamarsi Dottor Amal, perché doveva essere un uomo a occuparsi di una cosa importante come medicina, e in realtà lei era medico. Però Petronilla comunque ha contribuito molto a costruire il gusto italiano. E allora ti chiedo, esiste un gusto femminile?
Allora, le ultime volte che ho parlato di questo argomento con due chef donne, siamo arrivate alle mani quasi, no, scherzo, ma è un tema veramente spigoloso. Secondo me non esiste un gusto femminile, non esiste un gusto maschile. Alla festa della donna non dobbiamo bere rosato per forza, perché il rosato è il vino delle donne. Ragazzi, basta, cioè queste cose magari ce le possiamo dimenticare. A me piace un sacco il vino rosso, sono donna, però mi piace il vino rosso. Fatevene una ragione, mi verrebbe da dire. Certo, può essere che alcune varianti del gusto possano essere predominanti nella parte femminile della popolazione e invece altri, ma è sempre e solo una questione anche, come dire, fisiologica e anche storica. L'uomo cacciatore, la donna no. È più facile che all'uomo piaccia molto la carne, che sono veramente degli stereotipi ancorati alla nostra cultura di base, che oggi io spero, mi auguro, siano superati. Molti pensano di poter capire se lo chef è femmina o maschio a seconda del tipo di piatto che andranno a degustare. Io vi assicuro che dipende, non è detto assolutamente. Ci sono delle chef donne che hanno una cucina molto intensa, molto forte, che universalmente potrebbe essere associata a una mano maschile, e degli chef uomini che viceversa fanno dei piatti meravigliosamente leggeri e meravigliosamente eleganti e potrebbero essere identificati con una mano femminile. Basta, superiamola questa cosa.
Anna, hai citato il vino, e allora ti chiedo, almeno nel mondo del vino qualcosa cambia?
Ci piacerebbe, ma non cambia neanche poi tantissimo nemmeno lì. Certo è che le donne nel mondo del vino hanno fatto grandi cose, ma siamo sempre lì. Le Donne del Vino è un'associazione meravigliosa che sta portando avanti grandissime battaglie in questo senso, ma è sempre l'associazione delle donne del vino e siamo sempre lì. Ma non è come nello sport, cioè la vita è un'altra cosa. Se nello sport c'è una differenza fisica evidente per cui io non posso correre come un uomo perché fisicamente siamo diversi e quindi non gareggerò con un uomo, e fin qui va bene. Ma nel mondo della cucina, perché deve esserci per esempio il premio del miglior chef, oppure dobbiamo avere le donne del vino? Non è meglio se gareggiamo tutti insieme e i premi li dividiamo per merito, come dicevamo prima? Nel mondo del vino spesso c'è comunque una ghettizzazione e di sicuro c'è questa enorme idea del gusto femminile, ancora di più rispetto a quanto c'è nel mondo del cibo. Ho ricevuto un comunicato stampa non tanto tempo fa, visto che sta per arrivare la festa della donna, i rosati. Ragazzi, no, no, non c'entra davvero niente quel modello e quel mondo. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo pensarla diversamente e dobbiamo forse anche noi stesse smettere di ghettizzarci da sole.
Ma questa presunta predilezione delle donne nei confronti del vino rosé, da cosa deriva? Qual è il pensiero che ci sta dietro? se c'è un pensiero.
Io ho sempre immaginato che fosse per il colore, probabilmente, evviva la fantasia, ma soprattutto per questo gusto un pochino più leggero, perché non vorrai mica bere dell'amarone su via, no, sei donna. Noi possiamo bere al massimo un Gewürztraminer, se proprio proprio delle bollicine, ma non andiamo oltre quello, no?
Anna, a proposito di possibili luoghi comuni, spesso si sente dire rispetto all'accoglienza in sala che il fattore femminile è determinante. Tu cosa ne pensi?
Penso che siamo più brave anche in questo, semplicemente. Scherzo. Credo che ci sia una predisposizione all'accoglienza che possa essere femminile e maschile a seconda della bravura della persona che hai davanti a te. Molto semplice, come in tutto il resto delle cose. È chiaro che se avrò un sorriso e avrò un atteggiamento coinvolgente e accogliente, sarò molto felice, ma se questo sorriso è maschile o femminile, a me francamente non cambia assolutamente niente. Alla fine, secondo me, sono veramente solo dei retaggi culturali.
Parliamo di linguaggio. Il linguaggio evolve di pari passo con l'avanzamento dei diritti, l'evoluzione dei costumi, la presa di consapevolezza della parità di genere. Parliamo spesso di quanto sia necessario declinare al femminile, per esempio, i nomi delle professioni. E allora ti chiedo, in cucina, qual è la definizione corretta per nominare, per chiamare lo chef donna?
Beh, non chef donna, direi. Se ne parla veramente tanto. In Francia le chef 2FE è ormai il termine con cui vengono identificate le chef donna, come dicevi prima. Chefessa, no, direi proprio di no. Se noi tornassimo ad usare le parole che abbiamo per dire le cose, ovvero se l'uomo è un cuoco, la donna potrebbe essere semplicemente una cuoca? Non so, dico così. Per dire, potrebbe funzionare. Sicuramente il linguaggio è una forma di discriminazione, oppure potrebbe essere una forma di inclusione. Ora cito Vera Gheno, che è praticamente la regina del linguaggio, con il suo libro Femminili singolari ha portato avanti in maniera veramente molto significativa il concetto del femminismo nelle parole. Io non sono sicura che cambiando le parole cambieranno i fatti. Di sicuro, se non proviamo nemmeno a cambiare le parole, i fatti non cambieranno.
D'altro canto abbiamo una premier che ci tiene a farsi chiamare Presidente del Consiglio, usando un termine maschile, evidentemente considerandolo più elegante, più chic, non so come definirlo.
Probabilmente è solo una questione di affermazione. Se ci pensate, in realtà, i mestieri che le donne facevano anche un tempo, i mestieri più comuni, hanno la loro declinazione al femminile, cioè esistono le operaie, le sarte, le maestre, ma sui lavori invece che erano prettamente di stampo maschile non esiste il femminile. E per lungo tempo il fatto per una donna di fare quel tipo di professione era un vanto, e forse chiamarsi al maschile era davvero anche l'autoaffermazione di essere riuscita ad arrivare ad un ruolo che era tradizionalmente maschile. Quindi forse un po' è anche colpa nostra, colpa tra mille virgolette, perché voleva dire aver rotto finalmente quel soffitto di cristallo.
Anna, ti faccio la domanda da 100 milioni. La cucina italiana, ammesso che esista, è maschio o femmina?
Aiuto, ma questa è una domanda veramente difficile. Vinco il super bonus però poi alla fine.
Sì, sicuramente.
Cucina italiana, sostantivo femminile. Che esista o non esista, dobbiamo ancora indagarlo, e probabilmente abbiamo capito che anche qui è come tra maschile e femminile, ci vorrà del tempo per capirlo. Continuo a pensare che sia molto autenticamente femminile, anche se è molto maschile, nella condivisione del piacere insieme. Definirla come maschile o femminile è veramente troppo complicato. È stata raccontata in modo diverso da uomini e donne, è stata interpretata in modo diverso da uomini e donne. Forse potrebbe essere uno dei temi sui quali riusciremo a trovare finalmente una quadra. Certo è che finora non è stato il luogo ideale per le donne. forse in futuro, noi lo speriamo sempre e di sicuro ci stiamo provando.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata. Comincio io con Più cibo, meno food di Anna Prandoni, edito dall'Inchiesta e in arrivo nelle librerie alla fine di maggio.
E io ricito Femminili singolari di Vera Gheno, editrice FQ, un libro che magari ci aiuterà a capire che termini utilizzare per parlare di femminile.
Anna, è stato come sempre un piacere averti ospite e noi speriamo anche di averti presto con noi.
Beh, ci mancherebbe, quando esce il libro io qua voglio ritornare, ragazzi, grazie mille a voi.
È un impegno che prendiamo sicuramente.
Assolutamente sì, dunque saremo noi nuovamente a farci vivi con te.
Grazie, grazie mille a tutti.
Ciao, a presto.
A presto.
Come sempre vi invitiamo a seguirci alla pagina DOI Podcast sia su Instagram che su TikTok e anche alla pagina One Podcast di YouTube e sull'home page de Il Gusto, dove potete trovare le puntate de Il Menù di DOI, 10 minuti più o meno in video in cui parliamo dei piatti e dei prodotti più famosi della cucina italiana.
Daniele, però per chiudere, anche se l'esperto di cinema sei tu, posso finire con una citazione di Kathleen Turner nel film di ormai 30 anni fa più o meno, Detective con i tacchi a spillo?
Prego.
Mai sottovalutare la capacità che ha un uomo di sottovalutare una donna.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast. We'll be right back.